Semplicemente Romano e Paolo. Commenti su attualità, cultura e politica. A cura di Romano Scaramucci e Paolo Merlo.
Un saluto a tutti voi cari amici che siete all'ascolto di Radio Incontri. Noi siamo qui negli studi di Via Dardano a Cortona, una giornata direi un po' uggiosa, ma che speriamo di rendere un po' più interessante con le nostre chiacchiere e con la nostra musica. Intanto un saluto ad Andrea Capecchi al di là del vetro e in attesa di Fernanda faccio un grandissimo saluto a Luigi Apreda che è qui vicino a me. Ciao Luigi.
Salve a tutti.
Luigi Apreda è uno studente, no? Di Cortona.
Esatto, sono studente di seconda superiore al liceo classico Luca Signorelli.
Luca Signorelli, sento un delizioso accento napoletano nella tua voce, Luigi. Sì, vuoi spiegare ai radioascoltatori perché questo accento così musicale che a me piace tanto?
Innanzitutto ti ringrazio, che non era tutti di farmi complimenti sulla voce. Comunque io sono originario di Sorrento, che si trova in provincia di Napoli, e mi sono trasferito qui all'incirca 10 anni fa, più o meno. E mi sono trasferito qui in zona per motivi di lavoro per i miei. Poi sono arrivato a Cortona qui circa 5 anni fa, una cosa del genere.
Benissimo, hai fatto un sacco di amicizie, ti trovi bene naturalmente.
Certo, naturalmente, ovvio, è così.
E non perdere mai questo accento, questa cadenza così musicale che è bella. E quindi siamo qua per una nuova puntata di Semplicemente. Paolo, come abbiamo detto altre volte, è in giro per il mondo, aspettiamo sue notizie. Come sempre noi apriamo con la musica e apriremo con un brano conosciutissimo e probabilmente in questi giorni anche ascoltatissimo, perché si tratta del brano Auschwitz. Lo conosci tu, Luigi?
No, purtroppo non lo conosco.
Auschwitz è un brano degli anni 60 scritto da Francesco Guccini, ma portato al successo almeno nei primi anni dal gruppo dei Nomadi.
Ah, i Nomadi sì, quelli li conosco.
I Nomadi sono transgenerazionali, sono conosciuti da tutti, e questo brano parla di Auschwitz. Ieri era la giornata della memoria, che è stata ricordata un po' ovunque, nelle scuole probabilmente è stata ricordata nei giorni precedenti. E ieri sera la televisione ha mandato naturalmente tanti film che affrontavano questo argomento ormai da tanti anni, e non ricordo bene quanti, però che si celebra questa giornata che ricorda il dramma della Shoah, e Auschwitz appunto parla di questo triste argomento, no, la famosa frase passati per il cammino e adesso sono nel vento, che Francesco Guccini ha scritto ma non firmò perché non era scritto alla società autori ed editori, e quindi c'è stata una diatriba, una discussione, un conflitto credo anche molto pesante a livello di diritti di autore, e credo che sia da pochi anni che Francesco Guccini è riuscito a poter accreditare i diritti d'autore su questo brano, che però indipendentemente da tutto questo è un brano che noi ascoltiamo sempre volentieri, e quindi andiamo con Auschwitz nella interpretazione dei Nomadi.
Son morto con altri 100, son morto che ero bambino, passato per il camino, e adesso sono nel vento, e adesso sono nel vento. Ad Auschwitz c'era la neve, il fumo saliva lento, nel freddo giorno d'inverno, e adesso sono nel vento, e adesso sono nel vento. Ad Auschwitz tante persone, ma un solo grande silenzio, è strano, non riesco ancora a sorridere qui nel vento, a sorridere qui nel vento. Io chiedo, come può l'uomo uccidere un suo fratello? Eppure siamo a milioni, in polvere qui nel vento, qui nel vento. Ancora tuona il cannone, ancora non è contenta di sangue la bestia umana, e ancora ci porta il vento, e ancora ci porta il vento. Io chiedo, quando sarà che l'uomo potrà imparare a vivere senza ammazzare, e il vento si poserà, e il vento si poserà. Io chiedo, potrà imparare a vivere senza ammazzare, e il vento si poserà, e il vento si poserà.
Questi erano i Nomadi con Auschwitz, e direi di iniziare la rassegna delle nostre notizie. Allora, la settimana passata è stata segnata da un evento molto importante, perché Papa Francesco è andato a Panama, dove è stata celebrata la Giornata Mondiale della Gioventù. È una giornata mondiale, direi, molto partecipata. Si parla di 700.000 giovani provenienti soprattutto dall'America Latina, e che ha visto protagonista il pontefice, che ha affrontato moltissimi temi attuali e che si è confrontato a viso aperto con i giovani, che ha messo proprio al centro della sua missione. Cari giovani, non siete il futuro, ma l'adesso di Dio, ha detto Papa Francesco. Non siete in sala d'attesa, ma siete protagonisti. Ecco, queste sono parole, direi, significative, perché portano alla ribalta un mondo, quello dei giovani, che forse c'è un luogo comune secondo il quale noi giovani oggi non seguono la Chiesa, non seguono il Papa. In realtà, in tutto il mondo le giornate mondiali sono frequentatissime e sono seguitissime. Dicevo appunto che ha trovato ad attenderlo oltre 700.000 giovani, e che lo hanno accolto veramente con entusiasmo e con affetto, e si è rivolto proprio ai giovani in molti momenti di queste giornate, affermando che sono proprio i ragazzi che sono chiamati ad alzarsi in piedi e a realizzare i loro sogni. Al termine di questo evento, poi, Papa Francesco ha salutato, dando, come sempre accade nelle giornate, alla fine delle giornate mondiali, appuntamento a quella successiva. E quindi abbiamo saputo che nel 2022 la Giornata Mondiale della Gioventù sarà qui in Europa, e precisamente in Portogallo. È un intenso programma ha svolto in questi giorni Papa Francesco, non soltanto incontrando i giovani, ma incontrando i vescovi, andando anche nella casa Hogar del Buen Samaritano, dove vengono accolti centinaia di giovani malati di AIDS. Ed è proprio lì, è proprio alla casa Hogar del Buen Samaritano, che il pontefice ha recitato ieri l'Angelus, che è stato un po' la parte, ha aperto un po' proprio la parte finale del suo incontro. Come spesso accade, nel ritorno, è atterrato questa mattina attorno alle 11 all'aeroporto di Ciampino, con tutto il seguito di giornalisti che l'ho accompagnato in questo viaggio, che è il 26esimo viaggio intercontinentale del suo pontificato. E come ormai è di prassi, si è concesso alle domande dei giornalisti. Il Papa lascia la sua parte privata e incontra i giornalisti, che ovviamente lo sottopongono ad una fila di domande molto 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 forti, anche su temi di grande attualità. Ma io vorrei prenderne uno in particolare, perché oggi, come vi ho detto, ho la fortuna di avere qui con me Luigi, nel frattempo saluto anche Fernanda, perché è arrivata. Fernanda, ciao, come stai?
Ciao a tutti, è un po' un girandolone il nostro Papa, un migrante
che gira per il mondo. E allora, tra l'altro poi ritornerò su altri temi, però volevo sottoporre ai nostri radioascoltatori, ma anche a voi, a Fernanda e a Luigi, che sono qui presenti, gli è stato chiesto perché i giovani si allontanano dalla Chiesa. Senti, perché, Luigi? E il Papa ha risposto così: soprattutto la mancanza di testimonianza. Se un pastore fa l'imprenditore, un pastore inteso non come quello delle pecore naturalmente, ma un pastore, un parroco, un vescovo, un cardinale naturalmente, se un vescovo, un sacerdote fa l'imprenditore o l'organizzatore, o se un pastore non è vicino alla gente, questo pastore non dà testimonianza. Il pastore deve essere con la gente, pastore egregio, diciamo con questo termine, deve realizzare che deve stare con il suo gregge, marcare il cammino, sentire l'odore della gente, ha detto Papa Francesco, capire cosa sente la gente. Questo vale per i pastori, per i sacerdoti, per i vescovi, per i cardinali, vale per il Papa, dice il Papa, e vale anche per i laici. Ma io rivolgo a te, Luigi, tu che sei... Quanti anni hai, Luigi?
Io ne ho 16 fino a...
16. Ecco, perché secondo te oggi i giovani si allontanano dalla Chiesa?
Ma penso che sia per un semplice mancanza di interesse. Alla fine le conosciamo tutte quanti le scritture, comunque la solita storia di Gesù e di come sia nato il mondo secondo la Bibbia. Io dico solo che è un mancato interesse o una malcomunicazione della fede, almeno oggigiorno.
E cosa pensi di questa spiegazione che dà il Papa? Cioè il Papa dice: quelli che hanno fede e quelli che dovrebbero guidare non sono bravi testimoni, quindi praticamente dà la colpa anche a me, no? Perché io cerco con tutti i miei limiti di essere un testimone, però evidentemente non siamo un granché come testimoni.
Magari è solo, come ho detto, un problema di comunicazione. Sa, ho visto molti parroci che sono comunque abbastanza vecchiotti, quindi ci sta che hanno un tipo di comunicazione molto diverso rispetto a un giovane d'oggi che sta sempre attaccato al cellulare o comunque che le notizie vuole sapere subito. Invece il parroco ti fa tutta l'omelia dove ti spiega un po' tutto. Secondo me è quello il problema.
Tra l'altro è vero che ci sono molti sacerdoti un po' vecchiotti, quindi vabbè, non sempre, no, Fernanda, un sacerdote vecchio è uno fuori dal mondo, però è vero anche che insomma per confrontarsi con i giovani sarebbe meglio, però i preti nuovi non ce ne sono tanti.
Ce ne sono pochi, tant'è vero che sentivo appunto la discussione anche su quelle che sono le aperture eventuali della Chiesa a conferire, no, in pratica il sacerdozio anche a uomini, perlomeno uomini, forse anche donne, chi lo sa, sposati. La chiusura c'è in questo senso, però c'è stata una dichiarazione che suona come una valvola di salvezza, no? Quindi una valvola d'uscita, salvo che ci siano degli ambienti, no, chiusi, dove c'è talmente impossibilità, no, di conferire il sacerdozio e quindi in la figura come pastore all'interno della Chiesa a persone che non abbiano altri vincoli, no? Quali appunto il matrimonio. Quindi vedremo quale sarà l'evoluzione. Certo è che una persona di una certa età, insomma, la si vede sempre un po' come un nonno, e normalmente i ragazzi con i nonni hanno veramente sempre un ottimo rapporto. Sì, lui già ha parlato poco prima del fatto che siamo sempre attaccati al cellulare e sappiamo tutto in tempo reale, e ha detto però la solita storia di Gesù, eccetera eccetera. È vero, la solita storia di Gesù, che la ripetiamo ogni anno perché magari da bambini ci coinvolge, ci incuriosisce, sembra quasi una storia magica, che poi quando cresciamo vediamo sempre che è una storia veramente esistita, cioè qualcosa di concreto, no? Che c'era prima ma che rimane accanto a noi. E quindi forse ha ragione il Papa nel dire che c'è attualmente molta formalità anche proprio nell'espressione. Io ho curiosità di vedere come il prof Scaramucci si esprime a scuola parlando di religione. Credo che, se lo conosco bene, credo che entri nella vita dei ragazzi e che ne parli come se niente loro neanche se ne accorgono, secondo me, che si parla di religione, o mi sbaglio?
Ebbene sì, diciamo che l'insegnamento della religione nella scuola ha una doppia faccia, in senso buono. È chiaro che l'insegnante di religione dà una testimonianza come persona, perché E lì ce lo ha messo il vescovo, perché l'idoneità all'insegnamento della religione, oltre al titolo accademico, la dà il vescovo, indipendentemente da tutto. E l'altra faccia invece è quella dello Stato, perché tu sei lì, perché hai vinto un concorso statale, eccetera. Quindi tu devi restituire questa duplice posizione, no? Da una parte sei anche testimone, perché non solo adesso come insegnante, ma noi sappiamo anche come persone che quando hai davanti qualcuno ti aspetti da quella persona che se parla in un modo sia anche abbastanza coerente, quindi con le scelte, con la sua vita, sul comportamento. Però sull'altro piano il percorso che viene fatto a scuola, io lo dico sempre ai miei alunni, è un percorso che ha come punto di partenza un dato storico, no? che è quello della nascita di Gesù Cristo. Però nella scuola ovviamente non puoi allargare il discorso ad un tema di fede, perché soprattutto oggi è in un mondo globalizzato, questa parola mi pesa un po' dirla, però la devo dire, no? Un mondo un po' molto globalizzato, gli alunni giustamente tu non lo sai e non devi nemmeno saperlo, al limite, se sono credenti oppure no. E quindi non è facile.
Non è facile, anche perché probabilmente non so che cosa ne pensa Luigi di questo. E forse la scuola è rimasta l'unica comunità vera e l'unica comunità, diciamo, spontanea, perlomeno nel senso che comunque i ragazzi si trovano lì all'interno e naturalmente si confrontano con gli altri, anche se sono obbligati, perché comunque c'è l'obbligatorietà, no? Fino a certa età per i ragazzi. Però forse è l'unica dimensione dove il discorso religioso, che è anche quello di Cristo, che è quello dell'amore, no? Della solidarietà, del rapporto, della reciprocità, si può vivere più intensamente, perché altrove, all'esterno, si assiste sempre di più invece ad un individualismo, tanto che la stessa Chiesa o comunque certi soggetti che vogliono in qualche modo vivere la vita un pochino più comunitaria si riuniscono in sottocomunità, in sottogruppi, in sottosistemi della Chiesa, no? E tu che ne pensi? Pensi che la scuola possa essere una di quelle comunità, no? Che in qualche modo erano quelle dove anche il discorso della cristianità si è evoluto, no?
Ma guarda, io penso di sì, anche se la storia della religione l'ho sempre vissuta come più un fatto storico, perché si è sempre affrontata più la storia di Cristo, non una questione di fede, se credi o meno, si è più studiato i quattro Vangeli e il resto, ma sempre da un punto di vista storico, no? Da un punto di vista prettamente di fede, perché non so esattamente il motivo per cui.
Ma ne parlate storia. Mai tra di voi della fede?
No, non è
un discorso.
No,
vero?
Non è proprio un discorso. Tra i giovani, no, sono altri, musica, cosa hai fatto sabato sera, ma non la fede, non è più un topic attuale, mettiamola così.
Secondo me è solo sottinteso.
Ma io senti, credo di avere ormai una buona esperienza di vita vissuta nei ragazzi, però io sento che quello che dice Luigi è la verità, cioè tra i ragazzi non si parla di religione. Tu considera che da un'ultima statistica che io ho letto, che risale ahimè ormai a un anno fa come minimo, nella provincia di Arezzo i ragazzi che vanno a messa costantemente si aggirano attorno al 10%, e quindi ti puoi immaginare, insomma, che è vero, no? Che c'è un problema di di avvicinamento ai giovani, però io vorrei chiedervi di interrompere per un attimo il discorso per ascoltarci un brano di musica e poi riprenderlo.
Io ho visto una bella playlist, quindi non vedo l'ora.
Una bella playlist. Diciamo che adesso facciamo festa, perché il brano è proprio È Festa, della premiata Forneria Marconi, che risale a molti anni fa, ma direi sempre attualissimo. È Festa, vai! Questa era la premiata Forneria Marconi, quando la premiata Forneria Marconi era formata da tutti: Mauro Pagani, Franz Di Ciocio, Flavio Premoli, poi chi era? Patrick Divas al basso, Mauro Pagani al violino, e adesso, ahimè, sono rimasti pochissimi. Però noi li andremo a vedere ad Assisi a marzo, perché la premiata Forneria Marconi è eterna. Allora, riprendiamo un attimo il discorso, no? Che si faceva prima, poi magari cambiamo.
Volevo dire una cosa.
Sì, prego.
Per esempio, quando vi vi trovate ad avere a scuola, non so se nella vostra classe c'è questa presenza di cittadini stranieri che magari hanno anche professano una religione diversa. Vi è capitato mai?
A me personalmente no, non mi è mai capitato, sempre tutti i cittadini italiani.
Però può capitare perché soprattutto nei professionali ci sono numerosi ragazzi che appartengono a tradizioni religiose diverse e tra l'altro devo dire che nella mia esperienza la maggior parte di loro non si avvalgono dell'insegnamento della religione e però ce ne sono alcuni invece che partecipano all'insegnamento della religione e direi anche con molto interesse. Quei pochi che partecipano con interesse. Ecco, però al di là di questo non volevo essere un discorso incentrato, anche perché mi chiama in causa direttamente, quindi
no,
era un discorso generale, no? No, cioè di come i ragazzi vivono proprio la fede, non tanto la partecipazione all'insegnamento della religione, ma proprio come, e credo che in parte sia quello che diceva Luigi, ma molto in parte sia anche quello che dice il Papa, cioè una testimonianza poco convinta. Ma il Papa in questa tornata di risposte ha affrontato anche altri temi, come quello che hai un po' anticipato tu, Fernanda, quello del celibato dei sacerdoti, no?
Sì.
Che è molto interessante perché è un discorso che si sente fare spesso, no? Ma perché visto che i preti sono pochi non aprono il sacerdozio alle persone sposate, ma come risposta il Papa ha dato questa, ha detto: io sono come Paolo VI, il suo predecessore, rispondo così, preferisco dare la vita prima di cambiare la legge del celibato. Quindi non ha proprio nessuna intenzione di cambiare questa legge, questa tradizione, più che legge, questa tradizione storica. E io, mettendomi nei panni del Papa, lo capisco anche, insomma, perché cambiare così una storia che ha 2000 anni.
Sì, è una questione anche proprio di destinare, no, la vita ad un compito, ma proprio anche per evitare quelle che sono che possono essere delle distrazioni obiettivamente realizzabili, no? Gli interessi che possono essere piuttosto nei confronti della propria famiglia, che sarebbero assolutamente comprensibili.
Che effetto farebbe un prete sposato, Luigi, a un ragazzo della tua età?
A me personalmente non cambierebbe nulla, alla fine ognuno è libero di fare quello che vuole. Io non ci ho mai visto nulla di male, un prete sposato che pratica anche il sacerdozio, cioè può essere una cosa giusta, come no, cioè, non mi esprimo.
E tra l'altro nella tradizione ortodossa, per esempio, è normale.
Sì.
Il Papa Benedetto XVI permise ad alcuni anglicani che rientrarono nella Chiesa cattolica, che erano sposati, perché gli anglicani possono sposarsi, anche i sacerdoti, permise di continuare a svolgere il loro ministero anche da sposati. Ma direi che possiamo anche cambiare discorso, che ne dite?
Sì, va bene.
Dai, io non più allegro.
Allegro non tanto, perché vorrei parlare della nave che è ormai...
Perché questo è troppo impegnativo, veramente ci rimette un po' in riga, no?
Ma la nostra trasmissione è sempre molto impegnativa, no?
Ma di che cosa vorresti parlare
allora,
adesso?
Allora, parliamo della Sea-Watch.
Ci porta in mare, eh?
Da 10 giorni in mare e da 3 giorni ormeggiata in rada davanti a Siracusa, la nave Sea-Watch non ha ancora un porto in cui approdare, dopo che l'imbarcazione aveva salvato sabato 19 gennaio 47 naufraghi al largo delle coste libiche. come ben sappiamo, no, c'è il ministro dell'Interno Matteo Salvini, che non ha nessunissima intenzione di aprire la possibilità di aprire i porti, nonostante nel frattempo, no, sia stato anche di nuovo coinvolto, no, dai giudici,
dal tribunale dei ministri,
quindi dovrà affrontare anche questo nuovo percorso. Vediamo poi se sarà dato in Parlamento l'opportunità di essere giudicato oppure no. Però di fatto ci sono queste 47 persone che sono lì in attesa, non si sa di che cosa, se ripartiranno o non ripartiranno. E naturalmente i giornalisti, i politici si spaccano in due, no? Da una parte quelli che vorrebbero che Salvini cambiasse idea, dall'altra parte invece. Io tra i tanti interventi ho apprezzato molto quello del magistrato di Mani Pulite, Di Pietro.
L'ex magistrato
Di Pietro, che ha detto di non condividere la scelta di Matteo Salvini, però lui non lo processerebbe. E quindi questa sua presa di posizione io la condivido molto, perché indipendentemente io non prendo posizione né a favore né contraria, diciamo che non mi spetta, anche se le mie opinioni ce le ho, però ritengo che il tutto abbia assunto una colorazione politica sia da una parte che da un'altra, che non ci fa capire se chi si adopera alla questione lo fa veramente con delle buone intenzioni sue oppure lo fa per motivi politici. Non so se mi sono spiegato.
Sì, cioè chi vorrebbe, no, l'ingresso, e quindi chi consentirebbe, chi in pratica darebbe la sua autorizzazione all'ingresso, lo farebbe per fini veramente umanitari o piuttosto, esatto, per mera opposizione o peggio ancora per fini anche economici, no?
Sia
di
da
interesse.
Una parte che da un'altra,
certo,
anche questa passerella,
certo,
di politici, no, che vanno, dicono. Io ho poca fiducia che siano posizioni dettate dall'intenzione di far bene, perché in realtà quello è un discorso che viene dopo. In realtà c'è la voglia di far politica, ecco.
Sì, forse anche da parte di chi in questo momento sta al governo, quindi ad esempio le manifestazioni di Salvini, che sono sempre state sin dall'inizio anche una sorta di braccio di ferro con l'Europa, no? È stato utilizzato comunque sia, anche se è stata l'occasione, non è stata creata, ma comunque ha colto anche questa occasione per utilizzare questo rifiuto affinché l'Europa in qualche modo aprisse a determinate iniziative o richieste da parte dell'attuale governo italiano. Quindi hai ragione tu, no, che da una parte e dall'altra non si comprende se c'è un interesse umanitario o meno. E poi in effetti ha ragione Di Pietro, quale reato sarebbe stato commesso? In realtà sono scelte di politica sull'immigrazione. La cosa strana però è che ci sono delle leggi e le leggi vanno applicate. Se c'è una legge che non consente l'ingresso, non può essere consentito l'ingresso, devono essere trovate effettivamente altre soluzioni. Da un punto di vista umanitario la cosa è diversa. L'altra settimana dicevo appunto, ma ancora c'è un interesse umanitario nel fenomeno dell'immigrazione? Lo possiamo sostenere davanti ai giudici che veramente le persone hanno bisogno di entrare al di là di ogni legge in qualsiasi territorio in cui approdano, perché hanno veramente bisogno? Non lo so.
Luigi, ci vuoi dire la tua opinione sull'argomento?
Sì, molto volentieri. Secondo me il caso della Sea-Watch è stato comunque strumentalizzato, perché alla fine non si parla di grandi cifre di persone. Certo, sono pur sempre 47 persone, però alla fine è stato strumentalizzato molto, perché c'è chi da una parte deve sostenere la sua linea politica, come Salvini, che è da praticamente da quando è entrato in politica che dice che non vuole più migranti in giro per l'Italia, altri invece, come c'è il governo Renzi, che li accoglieva senza troppi problemi. Quindi è una questione più spinosa. Comunque secondo me no, non commette reato Salvini, perché alla fine è lui che deve decidere chi far entrare e chi no come ministro degli interni.
Ecco, credo che la soluzione debba essere trovata veramente come accennavi tu, ma credo anche una delle risposte che ha dato Papa Francesco, perché una delle domande era su questo argomento qua, ecco, che è necessario un coinvolgimento dell'Europa. Non se ne uscirà se l'Europa proprio in toto, ecco, si prende in carico questa situazione.
Sì, anche perché deve essere un approdo non ostile da parte di chi arriva, perché altrimenti si creeranno delle fratture che non potranno essere eliminate, no? Tra chi entra e tra chi si trova persone che non possono offrire a chi entra un aiuto, e di conseguenza si può creare l'assurdo di queste comunità che approdano e che entrano con l'ostilità, e questo sarebbe la cosa peggiore che ci possiamo augurare veramente. E allora, altro che paura del terrorismo, sarebbe proprio una frattura di esseri umani, tra esseri umani, e sarebbe profondamente pericoloso.
Facciamo ancora un'interruzione musicale, questa volta il brano ce lo propone Luigi. Che brano hai proposto?
Black Dog dei Led Zeppelin.
Ma senti, un ragazzo di 16 anni ascolta musica di gente che ha 70 anni, com'è questa storia?
Allora, il discorso è molto più articolato, perché come penso che tu sai, c'è il genere in voga attualmente è il rap moderno, che ha argomentazioni molto varie. Comunque sì, è normale che un ragazzo si possa ascoltare questo tipo di musica, perché alla fine non tutti si ascoltano le stesse cose, anzi siamo molto variegati sotto un certo punto di vista.
E comunque credo che le Zeppelin siano, no, un po', come dire, maestri, perché tanta musica che si ascolta oggi la si deve a loro.
Sì, esattamente.
No? E come tanta altra musica.
Tante, quindi, armonie, tante distonie, le si devono a loro, no? Ecco.
Direi di sì. E quindi ci ascoltiamo, Luigi, lanciala a te.
Black Dog dei Led Zeppelin.
Vai.
Hey, mama said the way you move gonna make you sweat, gonna make you groove. Away.
Allora, tra le altre cose che mi è capitato di leggere preparando un po' la trasmissione di oggi, ho visto che questa sera in televisione, in Rai, ci sarà una trasmissione con Beppe Grillo, che ha suscitato una marea di polemiche clamorose, perché
Grillo
manca dalla televisione da tantissimi anni, e quindi, ma guarda un po', ci si è detti proprio adesso che è lui l'ispiratore del Movimento 5 Stelle, che è il governo PTP patapà, e adesso torna in TV sotto la direzione di Carlo Freccero, che è diventato direttore di Rai 2. Carlo Freccero si è difeso dicendo: ma io ho già fatto questa trasmissione, non ricordo il titolo, su Benigni e poi anche su un altro personaggio che ora non ricordo. E tra l'altro andranno in onda soltanto spezzoni di vecchie trasmissioni di Beppe Grillo, quando ancora i 5 Stelle erano di là da venire. Anche qui un po' il discorso che facevo prima, che oggi veramente la politica rischia di rovinare un po' tutto, no? Ecco, secondo te, Fernanda, il fatto che stasera Beppe Grillo sia protagonista di una trasmissione, anche se non in diretta, tra l'altro, perché ripeto, sono filmati di vecchie trasmissioni, ma veramente è così scandaloso? A me non me ne importa niente dal punto di vista politico, veramente, perché non voglio difendere, anche perché non è come potrei difendere qualcuno io, che si difendono semmai da soli. Però non capisco perché, ecco, su tutto oggi dobbiamo ritrovare. Che cosa c'è di male, Fernanda, nel fare una trasmissione con Beppe Grillo? Ma anche ci fosse proprio in prima persona, in diretta, io non riesco a capire la malizia.
Ma devo dire che in trasmissioni come Che Tempo Che Fa, è quotidiano quasi o settimanale la presenza anche di uomini politici, come piuttosto di uomini di spettacolo, ma semplicemente sarà la storia di Beppe Grillo, qual è la sua esperienza di vita, anche a voler considerare il passaggio, no, da uomo di spettacolo poi a uomo politico. In realtà è semplicemente la sua storia, e così dovrà essere visto, anche se sin dall'inizio le sue polemiche un po' ironiche erano sempre incentrate un po' su questioni anche politiche, come la critica e la comicità politica è sempre stata, no? Quindi sarà forse una forma solo per dare questa polemica, forse anche per dare un po' di pubblicità. Sicuramente molti andranno ad ascoltare, andranno a vedere la trasmissione, di destra, di sinistra. È la storia di un uomo, no? La storia di un politico che è stato anche altro. No, io non ci vedo nulla di particolare, da vedere così com'è.
Luigi, dal punto di vista tuo, no? Come giudichi la politica? Non credo che tu sia impegnato politicamente.
No, ancora no, fortunatamente.
Ecco, un ragazzo così della tua età, che cosa pensa del panorama politico, dei politici, del sistema?
Ti dovrò deludere, ma non pensa nulla un ragazzo della mia età, nel senso, come era.
Non te ne frega niente.
No, allora, a me personalmente mi interesso il giusto, nel senso, ogni tanto guardo il telegiornale, vedo cosa dicono, ne discuto con uno dei miei parenti e poi finisce lì. Ma se mi chiedi un ragazzo della mia età cosa pensa della politica, io non so che dirti, perché non se ne parla, semplicemente non è argomento di interesse, pensiamo ad altro. Tipo,
qual è la cosa che ti incuriosisce più, no, della politica, di quello che senti al telegiornale?
Diciamo delle affermazioni che ogni tanto sparano alcuni dei nostri politici, sai, quelle massime che le puoi sentire una volta solo nella vita e devi assistere, mettiamola così.
E quindi proprio scaturisce poi subito dopo il commento.
Sì, diciamo è quello, perché non ho mai sentito una reale idea sentita da uno dei nostri politici, proprio detto onestamente.
Io credo che questo è quello che sta dicendo Luigi, è veramente drammatico, ma no, perché lo dici tu, Luigi, perché sono convinto, poi lo sappiamo benissimo, che il pensiero che hai espresso è il pensiero della stragrande maggioranza dei giovani. Da una parte ci sono quelli che sono, no, in qualche modo hanno il paraocchi, si diceva una volta, ma la stragrande maggioranza invece sono ragazzi che si disinteressano. E io direi che anche qua la motivazione è quella che diceva il Papa per quanto riguarda la Chiesa, cioè è la testimonianza di un mondo politico che se la canta e se la suona, che è molto referenziale, e quindi i giovani non hanno più amore alla discussione politica come era 40 anni fa, quando negli anni 70, negli anni 80, no, dove già nella scuola, per esempio, c'era un, forse anzi lì forse si eccedeva troppo dall'altra parte, no?
Sì, però forse ha ragione lui che ci vuol mandare subito la musica, Andrea.
Ma Andrea giustamente è il tecnico e ci scandisce,
no?
Il tempo musicalmente, e direi che con questa canzone, che è del Banco del Mutuo Soccorso,
anche
intitolata
questa.
RIP, che significa requiescant
in pace,
meglio di così, e tutti sono tranquilli.
Noi stiamo in pace per il tempo del notiziario, ma poi tornate qua e troverete Fernanda, Luigi e Romano. A dopo.
Pupille enormi in fronte al sole, la polvere, la sete, l'affanno della morte lo senti sempre addosso, anche se non saprai perché.
Semplicemente Romano e Paolo, commenti su attualità, cultura e politica, a cura di Romano Scaramucci e Paolo Merlo, ogni lunedì alle 17 in diretta su Radio Incontri.
Ed eccoci ancora qui negli studi di Radio Incontri per questa ultima parte di Semplicemente, Romano Scaramucci insieme a Fernanda Cherubini.
Ciao.
E a Luigi Apreda.
Ciao.
Che oggi ci ha fatto il regalo di essere presente a tutta la trasmissione a farci compagnia. È la seconda esperienza radiofonica, vero?
Sì,
Luigi?
Esatto, ho fatto una prima esperienza verso novembre, se non sbaglio.
A me il ragazzo sembra portato, tu che dici, Fernanda?
Infatti lo stavo dicendo, non sapevo che ci fosse stata un'altra occasione per lui, però secondo me ce ne saranno altre, e volevo dire,
anche secondo me,
lo invitiamo un'altra volta?
Direi di sì,
anche alternativamente, così non è un impegno troppo forte per lui, visto che
però,
è a scuola.
Però, come dicono i genitori, prima lo studio.
E per questo, visto che a scuola una volta sì, una volta no, una volta sì, una volta no.
Ma guarda, a me molto volentieri in realtà.
Ok, vai. Allora,
ci darà molta musica buona, io ne sono convinta.
Grazie.
Mi ha dato prova. Allora, è la seconda parte, come sempre, dedicata alle notizie locali, però a microfoni chiusi, no? Abbiamo accennato ad un tema che mi piacerebbe così rimandare, amplificare, riverberare verso i nostri gentilissimi radioascoltatori, che è l'aver annoverato nel nuovo dizionario dell'Accademia della Crusca dei nuovi modi di dire, no? Uno per tutti è questo: Luigi, tu ce l'hai i cani a casa?
No, non ce l'ho più purtroppo. Non
però è... ce l'avevi?
Sì, ne avevo
ecco,
uno.
Quando...
Lo scendi?
Quando tu avevi il cane, lo uscivi la sera il cane?
La sera no, non lo uscivamo il cane, semmai verso poco prima di cena.
Ma veramente, io,
no, ci vorrebbe veramente un sondaggio.
Io non mi ci ritrovo. Io non mi ci ritrovo su questo modo di dire, che adesso non è più errore, quindi i ragazzi se scrivono io ieri sera ho uscito il cane, è corretto, i professori non possono né con il rosso
niente matita rossa,
niente matita rossa.
Ma bisognerebbe fare un sondaggio, cioè siete tutti d'accordo su questa trasformazione del dialetto, che peraltro è espressioni che sono spesso divertentissime e che rischiano in questo modo di perdere la loro importanza, no? Come espressioni dialettali, perché cominciano ad essere di uso comune, però di uso italiano, come corrette espressioni.
Però qui secondo me non è tanto il discorso del dialetto, perché è proprio la frase italiana io ho uscito il cane è corretta, quindi non è un dialetto. Non è che l'Accademia della Crusca ha preso una parola dialettale o un modo di dire dialettale, ma ha detto in italiano, nella lingua italiana, nella grammatica italiana, il verbo uscire diventa transitivo. Io ho uscito che cosa, chi che cosa, il cane, che mi viene da ridere a dirlo. Non sono d'accordo.
Neanch'io sono tanto d'accordo.
Luigi sicuramente sì, perché lui è per le novità, perché i giovani hanno davanti a sé il futuro.
No, ti sorprendo, non sono d'accordo.
Vai.
Nel senso, come hai detto tu, non si può dire ho uscito il cane, perché proprio anch'io ho un rigetto. È come se stessi parlando a sproposito. Io almeno non ho mai sentito dire dalle mie parti ho uscito il cane. Se mai porta fuori il cane, quello sì.
Perché poi una parola in dialetto, una frase in dialetto, no, dialetto io all'inizio, no, mi sono complimentato per questo bellissimo accento di Luigi, che è bellissimo, musicale, poi per chi ama la musica, no, i testi napoletani sono bellissimi, il dialetto, ci sono dei dialetti che sono meravigliosi.
Proprio delle cadenze.
Delle
no?
cadenze. Però
sì, esatto.
Qui si cambia, proprio sta cambiando. Vabbè, e d'altra parte cambia tutto e vabbè, cambierà anche la lingua e la grammatica italiana. Avete qualche notizia locale? Ma... Io mi sono dato un'occhiata al... Intanto voglio fare una sponsorizzazione, no? Perché noi la parte locale la riferiamo sempre a Valdichiana Oggi, perché è il nostro giornale di riferimento, il giornale online diretto da Michele Lupetti.
E lo salutiamo, che a volte è ospite con noi.
Nostro collaboratore, nostro speaker. E tra l'altro una notizia dell'ultima ora in Valdichiana Oggi è che sabato prossimo, per noi che siamo amanti della musica, questa mattina in conferenza stampa c'è stata una sorpresa a Castiglione Fiorentino. In apertura dell'incontro con i giornalisti per la presentazione della terza edizione della manifestazione Fuori la Voce, in programma sabato prossimo 2 febbraio alle ore 21 al Teatro Spina, che è il bellissimo teatro di Castiglione Fiorentino, c'è stato un collegamento con il cantante Marco Ferradini. Sapete chi è Marco Ferradini?
No, assolutamente.
Tu,
come
Fernanda?
No? Certo che sì, lo conosco.
Famosissima la sua canzone?
E non mi ricordo il titolo. Marco Ferradini.
Teorema.
Teorema, sì, Teorema. Assolutamente. Una canzone d'amore splendida, peraltro.
Sì, che bisogna fare una trasmissione su Teorema, perché anche qui c'erano varie interpretazioni, che era antifemminista, prendi una donna, trattala male, però ora non possiamo aprire questi discorsi.
No, lo tratteremo un'altra volta.
Tratteremo un'altra volta. Invece, ecco, Marco Ferradini, che sarà presente nella giuria di qualità insieme a Mietta. Quindi sabato prossimo al Teatro Spina di Castiglione Fiorentino, in giuria di qualità per questa kermesse musicale, Marco Ferradini e Mietta. Quindi dobbiamo in qualche modo andarci, perché
sì, no, sono delle voci molto belle, anche Mietta, no? Che ha fatto veramente dei brani interessanti.
Però saranno in giuria, Fernando,
sì,
non canteranno,
sempre accompagnata anche da ottimi musicisti, dicevo, ecco perché saranno veramente degli ottimi giudici, questo volevo dire, proprio non solo cantanti ed esecutori, ma proprio cultori della musica, sì.
Luigi, non ti preoccupare se non li conosci, perché è ovvio che tu non li conosca.
Sì, la mia cultura musicale ha delle...
No, ma non è qui, non è un fatto di cultura, è un fatto di, ahimè, di età.
Di età.
È un fatto di età, per cui Mietta, Marco Ferradini, è chiaro.
Beh, ricordando...
Però io conosco Sfera e Basta.
fa piacere.
E cioè, il trap?
A te piace?
No, non mi piace la trap, mi spiace. Ti sto deludendo sempre di più.
No, guarda, la trap non piace nemmeno a me. Sinceramente non piace nemmeno a me. E io, guarda, musicalmente sono di bocca tonda, si dice a Cortona, no? Per dire, non ho problemi. Io la musica dal vivo l'ascolto volentieri, dal liscio al trescone, cioè qualsiasi tipo di musica. Il problema è che quel tipo di musica lì la ritengo non musica, cioè
in che senso?
Nel senso che credo che sia un percorso diverso dalla musica vera, dalla canzone d'autore. Ecco, io non ritengo che sia una canzone d'autore, che sia qualcosa di diverso, allora, molto interessante per alcune volte. Ce ne sono alcuni che a me non dispiacciono per niente. Per esempio, la canzone che Fedez ha dedicato a suo figlio a me è piaciuta.
Ma quella non è trap, quella si chiama già più pop, mettiamola così. A me la trap in realtà non è che dispiace, musicalmente la ritengo anche un genere valido, se si sa come fare. Tipo, in Italia posso dirti che onestamente poche cose mi sono realmente piaciute. Guardando
qualche
già...
nome? Qualche nome?
In Italia non mi vengono in mente attualmente, però posso dirti che all'estero un artista che posso dirti in Italia è Post Malone. Ti consiglio anche di andare a sentire una sua canzone Rockstar, che comunque parla della vita di una vecchia.
Prendi
rockstar.
Appunti, Fernando.
No, visto che sei un amante di musica, comunque di musica già un po' più impegnata, visto che penso, sì, che hai letto qualche testo trap.
Sì. Anche quelli di Sfera e Basta.
E purtroppo gli argomenti insomma, peccano di argomenti più che altro, perché sono sempre droga o comunque autocelebrazione in generale. Invece il testo di Rockstar, di Post Malone, invece parla di una vita di una rockstar, di come sia sbagliata sotto certi punti di vista. Io l'ho trovato una canzone anche musicalmente valida.
Allora io faccio una proposta, Fernanda. Una delle prossime trasmissioni, vediamo quale, perché adesso c'è vediamo un po', insomma, la prossima volta che viene Luigi gli facciamo fare la playlist. Che ne dici?
Esatto, e io però gli inserisco dei brani trap, così lui ce li commenterà.
Allora farete un po', bene?
Bene.
Ok, bene. Vedi come prende forma, no, il futuro di Semplicemente, come si sta trasformando, come si sta cambiando, attualizzando, come l'Accademia della Crusca. Allora, un'altra notizia locale che vorrei dare precisamente riguarda l'olio cortonese.
Che bontà, a proposito di tradizioni,
a proposito
locali,
di tradizioni,
lingua,
allora,
e olio.
Sì, perché è stato riconosciuto l'olio toscano IGP Cortona. Era da tanto che ci si lavorava a questo tipo di prodotto, che è veramente cortonese, perché chi conosce Cortona, chi è venuto a Cortona, e sono sicuramente tantissimissimi ascoltatori, già da lontano si vede che è una città in mezzo agli oliveti.
E quindi, sì, l'argento degli oliveti di Cortona.
E quindi è veramente una nostra caratteristica, una nostra produzione, un'eccellenza cortonese. Ieri nella sala civica di Camucia il consorzio Cortona Natura ha presentato appunto l'olio extravergine di oliva toscano IGP Cortona, quindi grande soddisfazione degli organizzatori, degli enti presenti, tra cui il comune di Cortona, la Toscana Certificazioni Alimentari, che sono arrivati a questo importante risultato dopo un intenso lavoro sia burocratico che organizzativo. Proprio in sintesi, 5 aziende agricole hanno messo insieme parte delle loro produzioni per realizzare un olio che è risultato ineccepibile a tutte le analisi, e quindi benvenuto all'olio toscano. Io direi adesso di interrompere con un brano musicale, lo lanci tu, Fernanda?
Sì, poi ci mangiamo una bruschetta.
Poi ci mangiamo
olio
una bruschetta.
Extravergine d'oliva Cortona. Beh, si parla di musica molto, molto interessante, forse piacerebbe anche a Luigi, magari la conosce.
Vediamo.
Rick Wakeman, Catherine of Aragon.
Sì, forse la conosco.
Sentiamola, poi ce la commenti.
Vai.
Rick Wakeman.
E quindi siamo giunti proprio all'ultimo spicchio della nostra trasmissione, del nostro programma, e quindi ci rimane pochissimo tempo per i saluti. praticamente.
Sì, perché salutiamo.
C'è,
ah,
ci
sì,
sono già, vedi,
subito
come
sono
stanno,
pronti.
Stanno premendo. Come si apre la porta, esce semplicemente ed entra Boogie Night, ovviamente. Come ormai da lunga.
È calata la notte.
Da lunga tradizione. Sì, perché si sta facendo notte.
Eh sì, arrivano loro.
A da fini a nottata. Non l'ho pronunciato un granché, però.
Anzi,
quindi bando alle ciance, ragazzi, saluti, Fernanda.
Tanti saluti, speriamo di rivederci presto con una sfida musicale con Luigi.
Accetto,
è già
molto
iniziata,
volentieri.
È già iniziata. E spero.
Tanto io non ci perdiamo di vista, vero Luigi?
Sì, sì, è vero, non ci perdiamo di vista.
Non ci perdiamo di
tu
vista.
Tienilo sotto controllo, Romano.
Certo.
E ci vediamo presto, la prossima settimana.
Ci vediamo presto, la prossima settimana. Ma è, vedi, è semplicemente diventato un contenitore di tante esperienze, no? Solistiche, comunitarie, ternarie, binarie, no? E quindi
io però,
chissà lunedì chi ci sarà. Di sicuro ci sarà Andrea Capecchi.
Voglio farla con te.
Perché se non c'è Andrea Capecchi non c'è Agis, semplicemente. Bene, allora anche da parte mia saluti, ringrazio Luigi per la sua interessante presenza. E ringrazio Fernanda, ringrazio i radioascoltatori e ciao, alla prossima. Fernanda lancia l'ultimo brano.
Bellissimo. Gli Area, quelli che adori. No? No, no, loro?
Quello dopo.
Ah, ancora meglio. Frank Zappa.
Ancora meglio.
Peaches in Regalia.
Ciao a tutti.